Gli incontri di Rete 1.
E ben ritrovati, Michela Daghini con voi per incontrare la nostra ospite oggi, il suo fascino dal gusto retro l'ha resa nel tempo un'icona di stile, con l'eleganza di un personaggio uscito da un quadro di Toulouse-Lautrec, senza dubbio la regina più raffinata del burlesque. Un burlesque tutto suo, delicato, elegante, mai aggressivo e quasi sognante. È Eve La Plume, graziosa e sempre sorridente nel suo inconfondibile look d'altri tempi che non passa inosservato anche nella vita quotidiana, con labbra laccate, pelle diafana, fa del corpo che danza una forma di arte, impreziosita da abiti di ispirazione vintage che lei stessa crea e realizza perché è anche costumista. Il suo lavoro nasce dalla ricerca della bellezza e dal recupero di certa femminilità d'altri tempi. Da anni è la star indiscussa del Ballo del Doge, l'evento internazionale in costume più esclusivo, più sontuoso del Carnevale di Venezia, ospitato nei palazzi storici della città lagunare, e la sua popolarità è cresciuta come apprezzata ospite nei programmi di Piero Chiambretti, dove si è esibita per 10 anni. In queste settimane la sua immagine è arrivata in Cina con una breve video intervista, un reel, mentre passeggiava in centro a Milano, divenuta virale con 5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni sul TikTok cinese e su Red, il social molto popolare in Cina, soprattutto nella generazione Z. Incontriamo Eve La Plume a Milano negli spazi della Fondazione Prada, dove si tengono varie mostre e dove troviamo un angolo fresco e tranquillo per conoscerla meglio. Si presenta molto elegante e solare. Eve La Plume, grazie di essere con noi.
Grazie a te e grazie a tutti quelli che ci stanno ascoltando.
Iniziamo con il descrivere il mondo del burlesque con il tuo sguardo, la tua interpretazione del burlesque.
Sì, come dico spesso, il burlesque è il mio grande amore, a cui sono fedelissima da moltissimi anni. È uno spettacolo antico che comprende tante cose e in realtà comprende tante cose nelle quali io mi trovo comoda, nel senso che sono delle mie passioni, quindi la parte del costume, la parte della messa in scena, la parte anche di queste grandi scenografie. Quindi è uno spettacolo a tutto tondo che contiene in sé le mie passioni ed è anche un grande spunto di ricerca per me nella mia vita.
Di ricerca in che modo?
Ma quando si tratta un argomento storico è bello andare anche a scoprire cosa è stato nella storia quel tipo di spettacolo. Io faccio riferimento spesso a dei personaggi che sono realmente esistiti, quindi anche per montare uno spettacolo muto è sempre meglio mettere dei contenuti reali e degli spunti reali perché venga meglio. E quindi sì, mi porta anche a studiare, ad appassionarmi alle cose, approfondire alcuni temi. Poi dimentico tutto normalmente, perché ho poca memoria sulle cose, sui dati proprio. Però mi rimane molto l'atmosfera, il gusto e tutto quello che poi porto in scena, no? L'estetica della cosa.
Cosa ti affascina del mondo del burlesque a cui tu attingi, che è quello dell'Ottocento, anche se poi ci sono il trucco e le pettinature degli anni 30 e spazi addirittura fino al fine del Settecento? Cosa ti attrae di quel mondo?
Il mio periodo di riferimento è il periodo della Belle Époque, quindi dalla fine dell'Ottocento alla Prima Guerra, ma poi anche gli anni 30 tutti per l'estetica. Il mio punto di riferimento di solito è la Francia e credo che sia un'elica del mio DNA portarmi lì, nel senso che la mia famiglia è francese da parte di madre. Io non ho vissuto in Francia se non per brevi periodi. In casa non si parlava francese, ho dovuto impararmelo io come un'italiana qualsiasi che impara una lingua, che impara il francese. Però dentro di me è come se io avessi un ricordo, un imprinting, una suggestione che vive da sempre dentro me. E quindi mi piace andare a riscoprire, a ricreare e anche a rimettere in scena questo tipo di suggestione che abita in me.
C'era anche una figura femminile importante nella tua famiglia, una nonna francese?
Sì, mia nonna è francese, anche mia madre, però mia nonna ha vissuto più a lungo in Francia. Ed era una persona che io ho conosciuto poco, nel senso che è morta quando io ancora ero ragazzina. Le sarebbe piaciuto probabilmente vedere quello che faccio oggi, perché era una persona molto amante dell'estetica, della bellezza e di un certo tipo di gusto. Ma io ero troppo piccola per assecondare le sue passioni, no? Al tempo io pensavo a giocare, non a creare spettacoli come oggi.
Si è letto, si è scritto, forse lo hai detto anche tu, che sembri uscita da un quadro di Toulouse-Lautrec. Cosa ti ha affascinato di quel mondo, anche artistico in fondo, a livello certamente estetico come citavi, ma forse c'è anche uno spirito, un'anima che è ancora più forte?
Siamo abituati però a romanzare il passato, quindi a prendere le cose belle del passato e mistificarle. Quindi probabilmente in ogni periodo ci sono delle cose che non andrebbero bene con la nostra vita. Io penso sempre sì, vivere nella Belle Époque finché non ti si cariano i denti e poi devi farti operare senza anestesia. Quindi bisogna un po' far la quadra di questi romanticismi, no, che abitano in noi. Di sicuro il periodo della Belle Époque mi affascina molto esteticamente. Mi piace tutta la corrente, chiamiamola delle linee curve, no? Quindi l'Art Nouveau, il Liberty per noi e tutto questo modo di gestire l'estetica in modo curvo, direi, in modo morbido. E questo è un gusto che si avvicina molto al mio concetto di bellezza. Quindi di certo quel tipo di gusto lo trovo amico, lo trovo vicino, lo trovo affascinante per quello.
E che tipo di ricerche hai fatto? Anche perché i costumi li confezioni tu, li realizzi e li crei tu, quindi c'è sicuramente una ricerca approfondita.
Non faccio ricostruzioni storiche, quindi i miei costumi non sono delle ricostruzioni storiche, però di certo mi piace che rimandino a quel periodo e che anche il pubblico meno preparato abbia una suggestione di quel tipo, quindi che riconosca e riveda un qualcosa che appartiene a un mondo per loro passato, per me collocato in quel preciso momento. E quindi sì, come dicevo prima, sono smemorina, ma mi rimane proprio come l'essenza di quello che studio, che serve poi per creare un'estetica che concentri quell'essenza e che la rimandi immediata.
Individui uno stile che poi ti accompagna in tutto ciò che crei.
Sì, certamente si riconosce nei miei spettacoli la Belle Époque in quasi tutti. Ho uno spettacolo che è per esempio dedicato a un personaggio che a me piace molto, che è la Marchesa Luisa Casati, che era una donna che ha abitato l'inizio del Novecento e che a me piace chiamare come una performer ante litteram, una Lady Gaga di fine Ottocento, inizio Novecento, perché creava proprio delle situazioni e delle immagini da performer vera. E a lei mi sono appassionata, a lei l'ho molto studiata e a lei ho dedicato uno spettacolo che è forse quello che trovo essere venuto meglio di tutti i miei spettacoli, che è quello che gli altri chiamano Serpente, ma si chiamerebbe Marchesa Luisa Casati. Quindi sì, ogni tanto approfondisco proprio anche un personaggio esistente, storico, e mi piace proprio addentrarmi nella vita di questi personaggi.
Anche Maria Antonietta.
Maria Antonietta l'ho studiata meno, però è comunque nel nostro immaginario di tutti. Mia sorella dice sempre: nessuno si ricorda niente di storia, solo che hanno ghigliottinato Maria Antonietta. Quindi è come fosse dentro di noi, no? Una nozione che già c'è. Su di lei mi piaceva scherzare, mi piaceva prenderla in giro un po', perché di solito così la si rappresenta o con antipatia o con disprezzo, invece mi piaceva un po' ironizzare su di lei.
Tu non ti vesti mai, non ti sei mai vestita con un jeans o una maglietta, come si dice?
Mia madre dice che anche da piccolissima ero piuttosto originale. La cosa di studiare storia del costume e quindi di avvicinarmi più a delle epoche è più recente nella mia vita, di certo quando ero bambina non lo facevo. Però è vero che ho sempre avuto una certa attenzione e un certo amore per l'estetica e per il fatto di portarla su di me, questa estetica. A volte dico io non ho mai smesso di giocare alle bambole, solo che oggi la bambola sono io. Quindi mi vesto, mi metto, come quando si gioca alle bambole. E no, non posseggo un paio di jeans, una maglietta bianca, un paio di scarpe da ginnastica, una camicia, vediamo tutto quello che per le persone è la base dell'armadio, io proprio non li posseggo.
Neanche per andare a fare la spesa.
E no, perché ho dei cambi che io ritengo comodi. Per esempio, la moda anni 20, che era nata proprio per essere più comoda, perché le donne avevano cominciato a lavorare, avevano bisogno di essere agili e la società era tutta spinta sulla velocità. Quindi i cambi anni 20 o quelli che somigliano agli anni 20 sono il corrispettivo mio della tuta da ginnastica. Quindi probabilmente se vado a fare la spesa e ho 1.000 sacchi da portare, sono vestita anni 20.
E come ti sei addentrata in questo mondo? Mi piacerebbe sentirtelo raccontare. Perché hai deciso di entrare nel mondo del burlesque?
È stata veramente una casualità. In più, in quell'anno, era il 2004 circa, io non avevo mai sentito parlare di burlesque, nel senso che in Italia era uno spettacolo che mancava da 1.000 anni, dico 1.000 per fare un'esagerazione, ma tantissimi anni. Il burlesque che c'era in Inghilterra o in America comunque era uno spettacolo di nicchia, per cui non arrivava qui in Italia e non se ne parlava. E quindi io in autonomia ho cominciato a pensare che sarebbe stato bello mettere in scena uno spettacolo che avesse però quelle caratteristiche lì, cioè uno spettacolo che si rifacesse a un tipo di femminilità antica, perché così era vicina al mio sentire. Che fosse anche un po' ironico, ma nel senso non che fa ridere, nel senso di che fa sorridere, no? Una cosa delicata, anche tenera in qualche modo. Perché la proposta di spettacoli fino a quel momento non davano spazio a questo tipo di lettura, anche della bellezza femminile, no? Era sempre una lettura molto dura, molto aggressiva in qualche modo. E quindi ho cominciato a pensare che bello che sarebbe se esistesse uno spettacolo di questo genere. E un amico ha detto: no, è un'idea fantastica, devi farlo e devi farlo tu. E mi ha messo in locandina per lo spettacolo di Capodanno di un locale molto bello di Milano, quindi non il locale di nicchia, era un locale anche prestigioso, e ha detto: lo devi fare. E lì mi sono sentita proprio, da un certo punto di vista, folle, perché nessuno capiva cosa andassi a fare. Io già avevo idea che contenesse uno spogliarello questo spettacolo, senza aver mai visto il burlesque. Quindi ho portato in scena questo spettacolo la prima sera con una paura folle. Io prima di entrare ho pensato: scappo dalla porta di servizio e nessuno lo saprà mai e chi mi viene a ripescare poi. E invece sono entrata su quel palco terrorizzata, ho cominciato a fare lo spettacolo e man mano che lo portavo avanti vedevo le espressioni delle persone cambiare. All'inizio vedevo le donne molto incupite, che mi guardavano storto, e gli uomini incuriositi. Alla fine dello spettacolo vedevo le donne con gli occhi a cuore e gli uomini smarriti. E ho pensato: questo è un esperimento sociale, questo è stupendo, questo spettacolo va fatto e va fatto bene. E in realtà pensavo di essermi inventata una cosa, non sapendo dell'esistenza in precedenza del burlesque. E quindi lo chiamavo lo spettacolino e quando ho scoperto che si chiamava burlesque aveva una storia. Aveva anche una storia antica, cioè aveva avuto anni di storia. Mi sono sentita come quella che scopre l'acqua calda. E questa è stata la vicenda.
E in che modo si conciliano questo immaginario del passato e quello del presente che convivono ogni giorno nella tua realtà?
Le persone per strada mi commentano spesso, mi fermano, dicono la loro, ognuno ha bisogno in qualche modo di darmi un nome, etichettarmi, descrivermi. Un giorno un signore ha detto: tu sei il futuro. E ho pensato che fosse interessante questa cosa, perché la mia immagine è oggettivamente un po' retrò, diciamo, no? Per usare un termine più generico, un po' vintage. Però è vero anche che porto con me una libertà e un modo di gestire la mia immagine che probabilmente sarà il futuro, no? Il fatto di essere molto più personali, di una ricerca più mirata e quindi lontana dalla massificazione delle idee, delle cose, probabilmente sarà il futuro. Quindi sì, contengo futuro anche.
C'è quest'idea di libertà, di un modo di usare il corpo.
La gestione del corpo femminile è sempre un grande tema di dibattito, è uno spazio politico il corpo femminile. Io non ho cominciato questi spettacoli con l'intento di portare un messaggio femminista, di certo no. E tutto il mio impegno, a livello di spettacolo parlo, non appartiene alla lotta femminista. Di certo vedo che il fatto stesso di spogliarsi, e negli anni è stato anche così, anche le correnti femministe del passato hanno usato in qualche modo il corpo. Quindi il fatto stesso di spogliarsi crea comunque una questione, crea comunque un interrogativo, crea comunque un a favore e contro. Quindi sì, questo tema è enorme, di certo non lo possiamo liquidare io e te oggi in 5 minuti, ma di certo usare il corpo e usare il corpo nudo è anche una questione politica. La lettura nei miei spettacoli del corpo nudo non è quella sessuale, nel senso che è un tema che a me non interessa. C'è stato un periodo all'inizio in cui prendevo in giro alcuni stereotipi della seduzione, che trovavo buffi, mi facevano ridere, però finito quel periodo ho anche abbandonato questa satira e oggi il corpo non contiene nessun messaggio che si rivolga all'eros, ma nemmeno alla seduzione, direi. Nei miei spettacoli non c'è seduzione, è la messa in scena di una bellezza quasi da quadro antico, no? Quindi che non rimanda a tutto quell'aspetto fisico e corporale. Ho dimenticato la domanda. Mi
Sì,
sono
l'idea
persa.
di un corpo che non viene esposto per essere strumentalizzato, ma viene utilizzato per, forse semplicemente per giocare.
E a me piace il corpo nudo come piace a tutti, cioè se ci fermiamo un attimo a pensare, il vedere corpo nudo delle donne e degli uomini, belli per come noi riteniamo la bellezza, è una cosa che piace e fa parte delle cose belle del mondo. E il fatto che il sesso femminile, cioè che il corpo femminile sia sessualizzato e quindi si prenda tutto un filone mentale di altro tipo, è una conseguenza della nostra cultura. Ma di per sé il corpo che balla è bellissimo, una ballerina vederla ballare, noi guardiamo il suo corpo che si muove è bellissimo. E quindi io che metto in scena la bellezza uso anche il corpo con questa lettura, cioè far vedere la bellezza del corpo, però veramente scevro da un'idea di sesso che non mi interessa perché ci sono tanti filoni del burlesque, anche filoni che su quello mettono molto l'accento. A me non interessa perché faccio altro, non perché lo condanni e lo giudichi o non mi piace in assoluto. Forse non mi appartiene, specialmente in questo momento, la mia idea è un'altra.
C'è comunque sempre un'idea di eleganza nell'atmosfera, nel pubblico, diciamo, nel rapporto che si crea.
Il burlesque contiene molti generi, è come fosse un macro contenitore dentro al quale stanno generi diversi, sempre sono burlesque, ma c'è quello molto ironico, c'è quello molto sessuale, c'è quello anche giocato tutto sulla volgarità, ci sono quelli più poetici, quindi parlare di burlesque in generale non possiamo. Parliamo del mio tipo di spettacolo, che è uno spettacolo un po' più onirico, un po' più antico giocoso, sembra quasi una cartolina d'epoca. Sì, di certo questo a volte ha smarrito gli uomini perché non capivano cosa stavano vedendo, ma di certo la loro reazione è dolce, ma anche le donne in realtà, cioè, hanno la stessa reazione. Questo però a me succede anche nella vita. C'è un amico che dice: gli stessi uomini che mandano a quel paese le donne, a te aprono la portiera. Perché probabilmente questo modo delicato, che non è da confondere con la debolezza, però è vero che io sono una persona dall'atteggiamento delicato, porta gli altri ad adattarsi al mio al mio atteggiamento, no? E quindi diventano tutti più gentili, più delicati. Quindi nei miei confronti l'approccio è molto dolce. È vero però che quando arrivo, io faccio molti spettacoli nelle feste private, quindi ogni volta si fa uno spettacolo, poi si parte, si va da un'altra parte e se ne fa un altro, e quindi cambiano i tecnici magari, no? Tecnico suono, tecnico luci, che stanno sul posto in quell'evento, in quella festa, e poi dall'altra parte trovo un'altra equipe di persone. Quindi quando arrivo, proprio i primi istanti si danno di gomito, perché la performer di burlesque, no? Già dopo 5 minuti vedono che questa persona non rientra proprio nel canone, nell'idea che si sono fatti della performer di burlesque, e dopo lo spettacolo diventano davvero i più gentili, i più premurosi, i più, anche hanno un atteggiamento quasi reverenziale nei miei confronti, perché hanno visto un qualcosa di anche un po' poetico, no? Che risuona con quelle corde.
Questo ha conquistato anche la Cina, perché in questo momento sta spopolando su un canale cinese, 5 milioni di visualizzazioni in pochi giorni. Semplicemente ti hanno vista in Piazza Duomo, ti hanno fermata e sono impazziti. Cos'è passato secondo te? Cosa li ha conquistati?
È una vicenda che mi diverte moltissimo. Questi sono proprio i casi della vita. E poi pensi, ma se io quel giorno invece di far quella strada avessi fatto l'altra, tutta questa storia meravigliosa non sarebbe avvenuta. E invece è avvenuta, perché quel giorno ho fatto quella strada. E quindi sì, io camminavo per Duomo e mi hanno fermato due ragazze cinesi che fanno delle interviste. In realtà loro stavano lavorando per un marchio e facevano interviste per quel marchio, ma poi hanno estrapolato questa intervista fatta a me e l'hanno ricaricata su un social che si chiama Red, un social cinese, e su TikTok cinese, e mi hanno fatto delle domande generiche del come mai mi vesto così, che tipo di vestiti ho addosso, perché, per come, qualche inquadratura, e hanno chiesto anche in che momento della mia vita io mi trovo, come sto, era la domanda generale. E io ho risposto che io sono felice, perché la mia vita è bellissima, è romanzesca, avventurosa e bellissima. E questa è stata la chiave del successo di quel video, poi, perché loro stesse mi spiegavano che i ragazzi cinesi tendono ad avere sulle spalle un grande carico di responsabilità e di paura di riuscire o di non riuscire, e pochi di loro ce la fanno, e aumenta la loro frustrazione, aumenta anche la tristezza e la loro depressione. Quindi vedere una persona che non parla da uno yacht mangiando caviale e bevendo champagne, ma semplicemente è per strada ed è felice di vivere solo perché la vita è bellissima, si è aperto un mondo diverso, un mondo in cui anche la semplicità può dare grande felicità. E credo questa sia stata un po' la chiave del successo di quel video.
Parli italiano?
Sì. Se tre parole per descrivere la tua vita adesso?
Avventurosa, romanzesca e bellissima.
Bellissima. Ma lei è proprio bellissima.
Grazie, anche bellissima. Tu.
Ma il suo stile è sempre così?
Sì.
O...
sì, sì.
Lì alle 6 del mattino, alle 3 di notte, sono sempre così. I vestiti li faccio io. Compro i tessuti e me li cucio. Diciamo. Let's sing it together. Let's take our
hearts and dip them in rhyme. Quindi in questo momento sei particolarmente felice o è sempre così?
Io dico spesso che tendo alla felicità. Quindi il mio stato normale è comunque di andare verso la luce, se usando una metafora. Però questo periodo è particolarmente felice, perché è come se avessi superato un livello, se questo è come un giochino elettronico in cui si passano degli step. E alcune cose che magari creavano dentro di me nervosismo, oppure ansia da prestazione, oppure grandi aspettative, o desiderio di ottenere, si fossero un po' placate, e sto guardando alle cose belle che ho e anche a quelle che non ho. E questo concetto dell'essere felici di quello che non si ha mi sta rendendo proprio gioiosa. Io sono molto felice di quello che non ho. Sembra strano, ma se ci si pensa e lo si vive come lo sto vivendo io, È una chiave per essere un po' più spensierati. E anche l'avere moltissime cose, possedere moltissime cose. Poi devi star dietro a tutte queste cose che possiedi. Invece averne poche, ma anche un po' sgangherate, ti fa stare proprio spensierato, no? Hai una casa che è tutta un po' sgangherata, devi stare lì se si rompe qualcosa. Non è un grande problema, no? E poi devi sostituirla e magari non la sostituirai. Cioè ti fa vivere con più leggerezza le cose della vita, il non avere. Quindi molto importante quello che non si ha.
Tra l'altro, la tua casa è anche un laboratorio teatrale. Ci sono costumi, ci sono cappellini, fiori, moltissimi fiori di stoffa, di tessuto, moltissime scarpe, molto teatrale.
Sembra davvero il camerino di un teatro, casa mia. In alcuni spazi è il camerino di un teatro, in altre parti è il laboratorio del teatro, quello dove si costruiscono le cose. Quindi sì, è un ambiente che mi corrisponde e che corrisponde alle mie esigenze, perché questo lavoro, si parla sempre di quello che si vede sul palco, ma in realtà il mio dietro le quinte è un lavoro artigianale enorme, perché dai costumi alle scenografie, io ho sempre le mani sporche, cioè io devo sempre lavorare, il mio negozio preferito, tanti ridono, ma è un po' vero, è il Ferramenta, perché vado, mi risolvono le cose, mi aiutano, mi consigliano, brugole, cacciaviti, cose. O un negozio di tessuti perché faccio i costumi da zero proprio partendo dal tessuto. E quindi sì, è un laboratorio sempre in continua evoluzione e in continua attività. E poi ho questa stanza che chiamo la stanza dei vestiti, che invece è il mio camerino e che contiene anche gli abiti che mi faccio per tutti i giorni. E quindi è come una costumeria alla quale attingo per uscire anche per andare a fare la spesa anni 20, come dicevamo prima.
Ma la brugola per cosa?
Le mie scenografie hanno tutti dei sistemi di smontaggio, quindi dal concepirle, al costruirle, all'aggiustarle, al migliorarle, c'è sempre bisogno di capire alcune cose tecniche, un po' ingegneristiche. Sono parti che non faccio da sola, però penso io, cioè il progetto di ogni scenografia è fatto da me e dico sempre se la scenografia funziona è merito mio, se succede qualcosa e mi spacco l'osso del collo è colpa mia, perché è tutto pensato da me. Poi mi faccio aiutare a costruirle, non so usare una fiamma ossidrica, non uso la sega elettrica, ci sono cose che io non faccio e preferirei non fare. Perché a volte sono distratta e vorrei non tagliarmi via una mano, quindi preferisco che lo facciano persone più competenti al posto mio. Però sì, tutte le fasi di lavorazione sono molto tecniche, molto meccaniche e quelle sono parti che anche studio io e devo risolvere continuamente.
Vogliamo descrivere a chi non può vederci, perché siamo alla radio, come sei vestita oggi, come ti presenti?
Allora, sono vestita con un abitino ricamato, ma con una base di chiffon, un giallo desaturato, chiamerei, un giallo canarino desaturato, con uno scollo che potrebbe sembrare anni 50, ma il modello somiglia più a un fine anni 20, inizio anni 30, quindi è un abito lungo fin sotto al ginocchio, con dei ricami a fiori. Ho un cappello a tesa larga che crea un'onda, una pettinatura anni 20 con le onde, quelle che disegnano proprio l'onda incorniciando il viso. E cos'altro? Ho il monocolo da vista che ormai si è abbassata un pochino la vista da vicino e questo mi salva la vita perché non amo gli occhiali. E ho delle scarpe dorate con un tacco altissimo, penso sia un tacco 13, però un modello molto anni 20, quindi così, un décolleté molto anni 20.
I capelli sono rossi, le labbra sono laccate e poi c'è l'ombrellino.
L'ombrellino è funzionale, poi è anche visto dagli altri come una cosa estetica ed è un oggetto carino, indubbiamente, però è funzionale perché io non prendo il sole da tanti anni e quindi anche solo per attraversare la strada, anche solo per arrivare fin qui, che è vicino a casa mia, lo uso proprio. È una cosa che è sempre con me da maggio fino a ottobre circa.
La decisione di non prendere il sole, hai questa meravigliosa pelle diafana e giovanissima, È una decisione che hai preso da ragazzina?
Io a 13 anni ho preso delle grandi decisioni per la mia vita, che è strano, ma è stato come un anno, il fulcro, no? Quando decidi tante cose. Alcune cose decise non le dirò in questa intervista, ma altre invece che possono essere rivelate, sono questa decisione di non prendere il sole, che arrivava da un'osservazione banale, diciamolo, non c'è grande profondità in questa decisione. Io non mi piacevo abbronzata, mi vedevo brutta abbronzata, mentre mi trovavo più affascinante con la mia pelle chiara, che poi è molto chiara rispetto alla media delle persone. In più io col sole mi riempio totalmente di lentiggini, quindi mi sentivo macchiata, mi sentivo non a mio agio. E quindi ho deciso per questo tipo di ragionamento assolutamente superficiale. Lo stesso anno io sono diventata vegetariana, in anni in cui era difficilissimo diventare vegetariana, ero una ragazzina pazza proprio. Quell'anno lì sono dimagrita moltissimo perché non trovavo cibo e in più ospite dai compagni di classe, dagli amici, alla parola vegetariana mi mettevano davanti un piatto di insalata e basta, perché la gente non aveva idea. Oggi è molto più semplice, oggi non serve neanche dirlo che si è vegetariani, basta scegliere i piatti giusti e la gente non se ne accorge. Più io non amo promulgare le mie idee, non mi piace, sono mie e rimangono tali. E quindi sì, ho deciso in quell'anno lì parecchie cose che poi mi hanno accompagnato tutta la vita. Una scelta a favore degli animali. Nel tempo è diventata come una scelta di vita, poi il non mangiare una cosa e stare attenti a non incontrarla mai, perché ci sono cibi che a tradimento hanno dentro alcune cose, quindi è un lavoro anche stare attenti, è diventato come parte della mia personalità. E quindi sì, è una cosa che è diventata proprio dentro di me, profondamente ancorata in me.
Hai parlato di una ricerca di bellezza. Questo percorso artistico nasce anche da una ricerca di bellezza?
La domanda chiave di tutto il mio lavoro è: che cos'è la bellezza? Questa domanda è come se accendesse i motori di tutto nella mia vita. Perché mi pone delle domande, mi fa cercare, mi fa scoprire, mi fa apprezzare, mi fa godere di alcune cose. E quindi sì, tutto gira intorno a questo. Però non è nata quando avevo 13 anni di certo questa questione, questa domanda intorno alla quale gira tutto. È vero che fin da ragazzina ero interessata all'estetica delle cose, quindi ci sono cose alle quali noi tendiamo naturalmente per personalità, per carattere, per modo di essere, e di certo questo fa parte del mio modo di essere.
Hai parlato poco fa anche delle feste, anche qui c'è molta bellezza, ci sono feste anche molto prestigiose a cui tu prendi parte, uno è il ballo del Doge. Che esperienza è? Non sono in molti ad esserci stati, oltretutto è ad inviti, è molto esclusivo in questi palazzi meravigliosi di Venezia che cambiano.
In realtà per tanti anni il Ballo del Doge è stato a Palazzo Pisani Moretta, che è un bellissimo palazzo antico di Venezia. Ultimamente sta alla Misericordia, che è un altro palazzo con una struttura molto diversa in realtà. Sì, hai ragione, è una cosa molto bella vedere all'interno, anche il dietro alle quinte, di feste così incredibili, perché poi il Ballo del Doge è una festa incredibile. Per chi non lo conoscesse, cerco di descrivere alcune cose. È uno spettacolo che è completamente scenografato e riportato indietro nel tempo, quindi è come fosse ricostruito un Settecento spettacolare, un Settecento che si rifà agli spettacoli del Settecento. È una festa che viene fatta durante il periodo di carnevale, quindi è una festa in maschera dove tutti gli ospiti e tutti gli addetti ai lavori sono in maschera, con dei costumi molto importanti, perché la condizione sine qua non è proprio di avere un costume prestigioso in quella festa. E quindi a livello visivo è qualcosa di strabiliante. Dura una notte e basta, quindi è come fosse il sogno che poi svanisce. E gli ospiti arrivano da tutto il mondo per questa festa, normalmente sono persone che se lo possono permettere perché il biglietto è proibitivo, diciamolo, il costo del biglietto è proibitivo, Però conosco anche persone che hanno fatto sacrifici per mettere da parte i soldi in tanti anni per riuscire una volta a partecipare a questa festa, perché è comunque una cosa veramente splendida da vedere. Sì, sono sempre entusiasta di vedere, ma sai cosa piace a me? A me piace vedere l'artigianalità di questa cosa, perché dietro al ballo del Doge ci sono artigiani bravissimi che fanno dei lavori che riteniamo scomparsi, quindi scenografi che dipingono a mano i fondali, scultori che fanno delle sculture gigantesche, stupende, ci sono fioristi che fanno degli impianti e delle scenografie fatte coi fiori incredibili. C'è un'artigianalità dietro al ballo del Doge che è commovente, che è una cosa che quasi è andata scomparendo, no? È dei valori italiani che stiamo un po' perdendo, i valori dell'artigiano bravo. E lì lo si può vedere nel migliore dei modi, nel modo più incredibile, più grandioso di vedere quell'artigianalità.
E uno degli spettacoli che hai fatto, se non sbaglio, proprio al Ballo del Doge, è stato quello sull'amore, che a te piaceva molto, a cui tenevi molto. Come nasce un tuo spettacolo? Come nasce l'ispirazione? E poi come lo costruisci? Pensando magari anche al più recente che starai facendo o a cui stai lavorando.
Sono un bel viaggio di fantasia i miei spettacoli, perché in generale io mi costruisco dei giocattoli giganti con i quali interagire, quindi gioco alle bambole, costruisco giocattoli giganti, sono rimasta un po' bambina in alcune cose dell'immaginario. E sì, il lavoro inizia con la fantasia, poi diventa un lavoro di ragionamento importante, perché tutte queste scenografie devono essere costruite, bisogna capire come, devono essere smontabili perché poi vanno trasportate, gli spazi sono piccoli, anche i luoghi dove mi esibisco per portare dentro le cose bisogna sempre portarle a pezzi, quindi vanno smontate, che sembra una cosa banale, ma quando si seziona una scenografia poi diventa fragile in quel punto, quindi bisogna studiare come e dove sezionarla. Tante delle mie scenografie o sono motorizzate o girano per forza centrifuga, e il fatto di girare crea sempre delle difficoltà, perché a volte fanno vela, quindi tendono ad ondulare, a precipitare, a volte invece girando, non lo so, girano troppo veloce e falciano il pubblico, cioè bisogna sempre trovare una quadra perché non siano pericolose, funzionino bene, non precipitino, quindi diventa tutto un lavoro molto tecnico. C'è però anche la parte in cui io studio il mio personaggio e la storia, quindi chi sono io sulla scena, che poi parzialmente il pubblico magari carpirà. Però è sempre importante che io abbia come un focus su cosa sto comunicando, perché ci sia un'integrità, una coerenza dall'inizio alla fine nel mio spettacolo. E quindi appunto c'è lo studio del personaggio e lo studio di una piccola storia. Poi c'è la coreografia, io sono la coreografa di me stessa perché c'è anche tutta una parte ballata. E poi c'è la musica che anche cerco o anche mi faccio risuonare dando delle indicazioni su come farla. E quindi è veramente un lavoro a tutto tondo, molto bello. È molto bello lavorare agli spettacoli, stressante, c'è sempre quel momento di sconforto in cui niente funziona, quelle giornate che dici ho sbagliato tutto e poi magicamente una cosa alla volta la risolvi e alla fine tutto funziona. Quest'anno lo spettacolo era sì sull'amore, era una richiesta dell'organizzatrice del Ballo del Doge che aveva voluto proprio un'edizione tutta dedicata all'amore, ma io per coincidenza stavo già lavorando a una scenografia che aveva la forma di un cuore, quindi eravamo proprio in linea con... E quest'anno ho deciso di rischiare e di fare uno spettacolo con una musica che fosse remixata con delle sonorità più moderne. Io di solito uso la Francia degli anni 30, Edith Piaf o i tanghi del periodo degli anni 30. E invece quest'anno ho proprio voluto dare una sferzata così ai miei spettacoli. E mi sono sentita molto comoda in questo nuovo registro. perché a volte è bello rischiare, a volte è meglio anche crearsi una qualche difficoltà per così, per vedere una parte nuova di sé. E ha funzionato nel senso che io mi sono sentita brava e io non mi sento mai brava. Quando esco dal palco io non sono mai contenta. A volte rifaccio lo stesso spettacolo in tantissime feste, eventi, spettacoli teatrali. Magari lo faccio 100 volte e io riesco a essere 100 volte scontenta del mio lavoro. Quest'anno sono uscita da quel palco e ho pensato bene, è andata bene, rarissimo. E quindi sono stata molto felice. La scelta è stata di una versione della Vien Rose di Edith Piaf, ma remixata con sonorità moderne. Quindi una cosa anche ritmata, anche un po' ballabile, una cosa modernissima. Sì, molto insolito da parte mia.
Come crei, come metti assieme lo spettacolo dal punto di vista proprio perché appunto curi la scenografia, le coreografie anche, quindi quando ti porti sul palcoscenico come immagini la storia e anche tutto quello che fai, quindi giocare con i vestiti, li metto, li tolgo, la musica, ecco in che modo proprio crei l'idea dello spettacolo al di là del tema che ci dicevi, ogni volta ne scegli uno differente.
Sì, il personaggio in scena, che poi sono sempre io, è come fossero tanti alter ego, ma sono sempre io. Il personaggio in scena di solito ha delle caratteristiche e intorno a quelle caratteristiche gira anche tutta la costruzione della coreografia, dei costumi, eccetera. Parlando sempre della Marchesa Luisa Casati a cui ho dedicato lo spettacolo, giusto perché ne abbiamo parlato, quindi almeno si riesce a immaginare un po' meglio, lo spettacolo ha una spirale che è un grande serpente, è una spirale di ottone che sembra un gioiello sulla scena, che gira. E questo è stato pensato perché la Marchesa Luisa Casati in una delle sue cene, feste prestigiose che organizzava era solita a mettere al posto dei gioielli dei serpenti veri, cioè dei serpenti vivi intorno alle braccia, intorno al collo, dipinti d'oro che durante la serata si animavano e quindi si muovevano intorno al suo corpo arrotolati, dorati. Quindi io ho costruito questa spirale dorata che è un serpente dentro al quale io posso entrare, girare, piegarmi, fare dei movimenti, fare come ballare all'interno di questo serpente. Quindi per esempio in questo caso la coreografia era molto legata all'elemento scenografico e a tutto quello che si poteva fare intorno a questo serpente dorato. Quindi spesso nascono proprio in parallelo al personaggio e le coreografie vengono di conseguenza.
Un po' dalla storia, ma non vedendoti da fuori, quindi autodirigendoti, poi chiedi il parere a qualcuno oppure ti riguardi magari in video, studi, miglioramenti?
Io in video mi odio e quindi cerco di evitare di riguardare i video. Ultimamente ce la sto facendo ogni tanto, ma in generale ho un brutto rapporto col rivedermi. E quindi se durante le prove io mi vedo, interrompo le prove e vado a piangere da qualche parte, quindi preferisco non farlo. Io faccio le prove finché sento che il mio corpo funziona, è fluido, funziona bene. E poi di solito lo faccio vedere a qualcuno, che è anche qualcuno a caso. Cioè, è una persona a caso, a me non interessa che sia un coreografo, un ballerino, mi interessa che sia una persona a caso, quindi un amico, il fidanzato, una persona che passa di lì quel giorno, per vedere la prima reazione. Mi interessa molto anche il parere e capire che cosa ci legge una persona di quello che ho visto io fino a quel momento. E di solito alcune cose che vengono dette durante le prime prove, quindi così da persone che istintivamente dicono il loro parere, in realtà sono delle cose molto sagge che io ascolto e quindi apporto delle modifiche a volte.
E ricordo un bellissimo cavallo a dondolo sul quale sei comparsa, peraltro, in Chiambretti Night, che ti ha un po' scoperta forse dal punto di vista televisivo del grande pubblico.
Io sono grata a Chiambretti per tante cose. Il concetto di essere scoperta a me sembra sempre strano perché io già esistevo, io mi ero già scoperta da sola, però di certo Piero mi ha dato la possibilità di portare i miei spettacoli così come erano stati concepiti, in un contesto meraviglioso perché lui è bravissimo a mettere in piedi degli spettacoli che hanno delle atmosfere molto belle, molto giuste anche rispetto al mio immaginario. E quindi il rispetto che ha avuto Piero verso di me, verso le mie creazioni e come ha saputo mescolarle nei suoi programmi, io per questo gli sarò sempre grata. Di certo apparire in un programma di Piero è una spinta molto forte rispetto a fare anche una festa privata molto importante. Quindi io ho avuto delle fortune dopo che Piero mi ha scoperta, usiamo questo termine per me stranissimo, e quindi anche per questo gli sono grata. Io ho fatto tanti spettacoli anche in televisione, mai belli come quelli che faccio da Piero, per cui io spero sempre di tornare nelle sue trasmissioni perché mi piace proprio essere in quel contesto che crea lui, perché lo trovo veramente particolarmente in linea, particolarmente, come dire, ben mescolato al mio immaginario. Però grazie a lui sono riuscita a fare anche tante cose alternative, cose dopo di lui.
E per concludere, a cosa stiamo lavorando adesso per il futuro?
Io sto costruendo una scenografia folle da 2 anni ed è una di quelle per cui davvero spesso dico: ma chi me l'ha fatto fare? Ma che follia è? Allora, non dirò che cos'ho, ma è un attrezzo pericolosissimo, per cui io rischio moltissimo, enorme, difficile da gestire. È molto bello, per carità, molto bello. È già quasi finito, ma io ho paura di rompermi l'osso del collo, quindi non so se trasformarlo in una cosa che mi faccia rischiare meno a livello fisico, non so se lasciarlo così e allenarmi fisicamente come un agonista che deve andare alle Olimpiadi. È ancora tutto in costruzione. Vediamo, la prossima volta che ti incontrerò ti racconterò come si è conclusa questa vicenda folle.
Grazie Eva Plum per aver condiviso un po' del tuo mondo.
Grazie a te e hai fatto delle domande interessanti, ti ringrazio. You had a plenty money 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some of the men do? Get out of here and get me some money.
E si chiude qui il nostro incontro con Eve La Plume. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Da Michela Daghini un saluto, a presto.
Can't buy from you, but if I had to the eyes open. You have to be like a roof with lots of antennas, get all the images, and you don't say, I don't like this because it was better before, this is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know, it's not up to us to be the judge of times.